Io devo recuperare un argomento che l'altra settimana non ho trattato, che è quello della revisione costituzionale. E poi devo progettare come continuare le cose, perché un minimo di coerenza di argomenti vorrei mantenerle. Allora, per la revisione della Costituzione noi abbiamo un procedimento che è costruito sul procedimento legislativo di cui vi ho dato gli elementi la volta scorsa, ma è, si può dire, rinforzato. La prima domanda da farsi è questo dello schema del procedimento legislativo di base, poi vedremo dalla prossima ora oppure domani, devo ancora capire, come esplorare questi blocchi. Il procedimento di revisione costituzionale è sostanzialmente una complicazione di questo procedimento. Se io facessi a voi la domanda, ma in Italia è facile o difficile mutare la Costituzione rispetto agli altri paesi, voi cosa mi rispondereste? Che è difficile? Sbagliato? È il paese in cui il procedimento è più facile. Vediamo perché. A proposito delle cose sbagliate che si pensa e si dicono, loro sono rimasto, oh mio Dio. La slide intitolata Gli altri, eccola qua, ci dice che qual è la Costituzione più facile da modificare? Quella tedesca. Ci vogliono, in Germania ci sono due camere, anche se non è proprio esatto parlare del Bundesrat come la seconda camera, ma queste sono le semplificazioni che si usano, e per modificare la Costituzione ci vuole la maggioranza dei due terzi di ogni Camera. Come sempre le cose tedesche sono come la Volkswagen, semplici. E non c'è molto da dire, no? Ci vuole la maggioranza, che è una maggioranza molto vasta, il che in un sistema come quello tedesco, che è prevalentemente bipartitico, anche se non è proprio bipartitico, significa che i due grossi partiti devono essere d'accordo. Non ci sono vie di mezzo. Sono due partiti formati da tedeschi e di conseguenza ragionano da tedeschi, per cui si mettono intorno a un tavolo, Wurstel, patatine e senape, e si discute seriamente di quello che si vuole fare, e alla fine si trova una soluzione. In Germania la Costituzione è stata spesso modificata, con tutto che, come vedete, è piuttosto complicata. Andiamo in Spagna. In Spagna è molto più complicato. Si prevede 3/5 di ogni Camera, anche in Spagna ci sono due Camere, una eletta direttamente dal popolo, l'altra come in Germania, ma con un diverso sistema, rappresenta i territori, e si dice che ci vuole la maggioranza dei 3/5. E poi c'è un referendum che può essere chiesto. Per modificare la Costituzione nelle sue parti più importanti, per esempio per dire che non c'è più il re ma c'è una repubblica, bisogna avere la maggioranza di 2/3, e poi c'è questo meccanismo che c'è in molte Costituzioni di derivazione napoleonica, e cioè che non solo ci vuole la maggioranza di 2/3, ma una volta che il Parlamento approvi questa riforma viene sciolto, si va a elezione e le nuove Camere dovranno riapprovare il testo a maggioranza di 2/3. Se guardate le Costituzioni dei paesi del nord soprattutto, questo è abbastanza frequente. Anche in Grecia c'è una norma del genere, cioè c'è l'idea che il vero problema sia il rischio che un Parlamento votato dai cittadini, si trovi con una larga maggioranza, i due terzi per l'appunto, e possa da solo modificare la Costituzione mettendo fuori gioco gli avversari politici. Abe, il nuovo vecchio presidente del Giappone, ha conquistato nell'elezione di ieri la maggioranza dei due terzi. Lui da solo può modificare la Costituzione. E voi capite che la prudenza degli europei ha posto la necessità di avere dei meccanismi di sicurezza, per cui tu vinci le elezioni, modifichi la tua Costituzione, si scioglie il Parlamento e si fanno nuove elezioni. Vediamo se il nuovo Parlamento vuole riapprovare o meno questa modifica. In Francia è un sistema abbastanza semplice, ma anche qui, come vedete, c'è una maggioranza, o c'è un referendum obbligatorio, o c'è una maggioranza dei tre quinti dei voti validi. Gli Stati Uniti sono un dramma umano, nel senso che negli Stati Uniti la Costituzione è difficilissima da cambiare. Il procedimento, voi provate a leggerlo e cercate di capire se avete capito innanzitutto. Ci vuole i due terzi delle Camere, anche negli Stati Uniti ci sono due Camere, anche negli Stati Uniti una è eletta direttamente dal popolo e l'altra rappresenta gli Stati, ci vuole la maggioranza dei due terzi di entrambe le Camere e dopodiché ci vuole una ratifica da parte dei tre quarti degli Stati membri, dei Parlamenti degli Stati membri. Pensate che l'ultima modifica, l'ultimo emendamento della Costituzione americana ci ha messo 200 anni a finire il suo procedimento. 200 anni. Tanto è vero che alla fine qualcuno ha detto, ma è un procedimento questo. Se prendiamo, poi capirete anche perché ci hanno messo tempo. Emendamenti USA, vediamo se troviamo subito, Costituzione, categoria, emendamenti, la Carta dei diritti, questo mi pare più attendibile. L'ultimo emendamento è stato approvato nel 92, ma la sua iniziativa di questo emendamento è iniziata a fine 700. L'emendamento dice: nessuna legge che modifichi il compenso per i servizi di senatore rappresentante, cioè membro del Parlamento, potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta una nuova elezione dei rappresentanti. Come dire, voi votate il vostro aumento, l'aumento dello stipendio della Camera che vota l'aumento dello stipendio? Bene, questo emendamento avrà applicazione dalla prossima elezione in poi. Cioè che voi state aumentando lo stipendio non vostro, ma dei vostri successori. Per questo sono messo 200 anni ad approvarlo, come vedete. La fake news solita sui vitalizi dei nostri parlamentari, che non esistono più, ma da anni non esistono più, si continua a parlare di vitalizi, cioè esistono quelli dei vecchi parlamentari, ma i nuovi parlamentari hanno un sistema pensionistico come il nostro, pagano e ricevono la pensione conseguente. E il sistema americano ha lo stesso problema, no? Come mettere un limite all'ingordigia dei parlamentari che possono definire il loro status economico. Ma quello che mi importa è soprattutto questo, mostrarvi come sia complicato il sistema, sia molto difficile cambiare la Costituzione, tanto è vero che negli Stati Uniti si è un po' disperati per questo, è uno dei filoni letterari più interessanti, sono tutti quelli che si occupano dei cambiamenti di fatto della Costituzione. La Costituzione è quella del 1787, però oggi la Costituzione applicata è molto diversa e i cambiamenti sono cambiamenti intervenuti non con gli emendamenti, ma soprattutto in via di prassi. Per cui la rigidità è forte, ma la Costituzione non tiene tantissimo. Questa è una cosa importante. Noi abbiamo un caso di una Costituzione che è nata rigida oltre 200 anni fa e che mantiene la sua rigidità, ma ha perso la sua aderenza alle cose. le cose si sono sviluppate scostandosi di fatto da quello che è lo schema della Costituzione. Questo è il prezzo che si paga per avere una Costituzione molto difficile da modificare. La Danimarca è un altro sistema di quelli per cui ci deve essere un turno elettorale per il nuovo Parlamento per approvare, insomma, io non lo so spiegare, due Camere sono sciolte di diritto anche qui, no? Le Camere vengono sciolte una volta che hanno approvato la modifica e poi le nuove Camere devono approvare a maggioranza dei due terzi. La Grecia è un'altra complicazione, ha trovato su questa slide, è piuttosto complicato. L'Italia è il sistema dove si può approvare una riforma molto facilmente. Perché? Adesso vediamo un po'. Uffa. Questa è la slide che trovate, è riprodotta dal vostro manuale, cioè è uno schema del vostro manuale. Le due ipotesi dell'articolo 138. Noi abbiamo due modalità per riformare la Costituzione. Una è un sistema che prevede una doppia approvazione. Ogni Camera deve approvare il testo. È a distanza del testo della riforma. Una volta che l'ha approvato, ha discusso gli emendamenti, eccetera, devono passare 3 mesi e il testo va riapprovato dalle due Camere. Questo è lo zoccolo comune. La differenza è data dalle maggioranze della seconda approvazione. E qui devo ritornare sul punto. Cosa siano le maggioranze? Che già vi ho accennato a questo grave problema matematico del concetto di maggioranza. È difficile capirlo. Che cos'è la maggioranza? Metà più uno. Se no, se non fosse metà più uno, sarebbe minoranza, chiaro, no? E il problema è la differenza tra maggioranza relativa e maggioranza assoluta e maggioranza qualificata. E perciò ho una splendida slide, immaginate che bella sarà, che trovo qua. Il problema si pone sia nelle elezioni che nella deliberazione degli organi. Questa è la radice dei problemi dei sistemi elettorali. Stiamo parlando di maggioranze nelle elezioni. Poi vedremo le maggioranze in particolare nel voto di assemblee. I concetti sono lo stessi, ma l'applicazione è un po' diversa. Noi abbiamo sistemi elettorali, qui stiamo parlando di sistemi elettorali, a maggioranza relativa. È quella che si chiama il sistema di plurality, che è tipicamente inglese, anche americano. E cioè noi abbiamo una serie di collegi, in ogni collegio si vota un deputato e si presentano tanti partiti, ognuno c'ha il suo candidato, nominati, si direbbe in Italia, nominati dai partiti, partito paese di devastante demenza il nostro, e siamo l'unico paese in cui si pensa che i candidati vengano, non so, sotto il cavolo, sono eletti con un click. Chi disegna un candidato alle elezioni? Nel mondo sono i partiti, in Italia sarebbero dei nominati se sono disegnati dai partiti. Allora, i nominati dei partiti si presentano in un seggio e chi riceve più voti vince. Qui il concetto di maggioranza non è il 50% più uno dei voti, il concetto di maggioranza è un voto più degli altri. Si presentano 10 partiti il primo ha un voto, il secondo ne ha due, il terzo ne ha tre, e così via, quello che prende più voti vince. Il primo, pass the post, che non è che vince il posto, come viene tradotto dai nostri giornalisti, ma è che passa il traguardo, è terminologia delle ipodromi. Post è il traguardo, devo passare i cavalli. Per cui il primo cavallo che ha una, tanto così, più avanti degli altri, un voto più degli altri, passa il traguardo. Questo è un sistema, come vedete, basato sulla maggioranza relativa. Il concetto di maggioranza relativa non è metà più uno di quelle cose, è un voto più degli altri. Il sistema di maggioranza dei voti espressi è invece quello francese. Maggioranza dei voti espressi vuol dire che in ogni collegio i partiti nominano un candidato. Si fa la gara e si vede quanti voti prendono i candidati. Vince al primo turno chi prende metà più uno dei voti validi. Sistema di majority. Plurality, majority. È chiaro che se nessuno, come di solito capita, riceve la maggioranza assoluta dei voti, bisogna andare al secondo turno. Al secondo turno si affrontano i due, qualche volta i tre candidati più quotati, questo dipende dalla legge elettorale, e di solito la sfida è tra i due perché il terzo si ritira dicendo votate l'amico mio, e a questo punto chi vince per definizione ha la maggioranza assoluta. Se i candidati sono due, uno vince e uno perde, basta un voto di differenza, ma chi vince ha il 50% più uno dei voti. Gli effetti sono degli effetti che nelle elezioni sono anche abbastanza distorsivi, perché il sistema plurality non dà nessuna sicurezza che alla fine delle votazioni il Parlamento abbia una maggioranza che corrisponda ai maggioranze dei voti. Trump, che è stato eletto con un sistema sostanzialmente basato sulla plurality, sulla maggioranza relativa, ha avuto meno voti in assoluto di Clinton. E in Inghilterra chi vince le elezioni al massimo riesce ad avere, come è stato l'ultima volta con Cameron, le elezioni del 2015-14, quindi una roba del genere, ha avuto il 38% e qualcosa dei voti e ha conquistato il 51% dei seggi, per cui c'è una bella forbice. E può tranquillamente capitare che chi vince le elezioni perché prende più seggi non è quello che prende più voti. La maggioranza assoluta è metà più uno degli elettori. La maggioranza qualificata è invece una percentuale più elevata. Qui vediamo alcuni casi di applicazione di questi concetti nell'elezione di organi. Il Presidente della Repubblica è eletto con la maggioranza dei due terzi nelle prime tre votazioni e poi occorre la maggioranza assoluta. Maggioranza assoluta è metà più uno del corpo elettorale che è fatto da Camera, più Senato, più rappresentanti delle regioni. Mille qualcosa di grandi di elettori, la maggioranza assoluta è fissa e metà più uno degli aventi diritto al voto. Per votare i giudici della Corte occorre, la Corte Costituzionale, nei primi tre scrutini la maggioranza di due terzi come Presidente della Repubblica, dopo il terzo non basta la maggioranza assoluta come il Capo dello Stato, ma ci vuole la maggioranza dei tre quinti. E sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per cui sono 630 deputati più 315 senatori più senatori a vita, e la maggioranza assoluta è un numero fisso, così come lo è la maggioranza dei tre quinti e la maggioranza dei due terzi. Allora, da noi, per l'approvazione di una legge costituzionale, nella prima lettura basta la maggioranza relativa. Questo è un principio che vale per tutte le votazioni delle Camere, salvo rarissime specifiche eccezioni. Una delle domande dei test frequenti, ce ne sono 5.000 nel mio file, pesco così, è: quale di queste deliberazioni deve essere assunta con maggioranza assoluta? E si vede se uno ha capito o non ha capito il sistema. E la risposta è che la stragrande maggioranza dei due terzi, maggioranza qualificata, non ha capito il sistema. Il Parlamento vota sempre a maggioranza relativa, salvo pochissime cose, tipo il regolamento interno, qualche elezione, tipo quella del Capo dello Stato e dei giudici costituzionali, e specifiche leggi di cui vi parlerò. Per il resto sempre a maggioranza relativa. Con quale maggioranza si vota la fiducia al governo? Il 70% dei vostri colleghi ritiene la maggioranza assoluta, se non dei due terzi. Non avremmo mai avuto un governo in Italia a maggioranza dei due terzi. A maggioranza assoluta sì, ma la Costituzione chiede la maggioranza relativa. Che differenza c'è? È fondamentale. Chiunque abbia passato qualche ora della sua vita in un'assemblea sa qual è la differenza, e la differenza sono gli astenuti. Ci sono 630 deputati, la maggioranza assoluta è 316, fissa. C'è l'epidemia di diarrea? Ce ne stanno a casa 100 deputati? Pazienza, non si raggiunge la maggioranza assoluta, perché quella è fissa, 316. Mentre la maggioranza relativa è un'altra cosa, perché i deputati che non partecipano alla votazione o quelli che si astengono non sono considerati. Di conseguenza 630 hanno diritto al voto, maggioranza assoluta è 316, la maggioranza relativa è 630 meno i 100 che sono a casa con la diarrea, mentre meno altri 100 che si astengono, siamo a 430, la maggioranza assoluta è 216. Direi di sì, capito? Può essere 216 o può essere un'altra maggioranza. Dipende da quanti sono i voti validamente espressi. E già vi ho detto che, siccome non ce ne facciamo mancare nessuna, Camera e Senato hanno regole diverse e le assemblee spesso non sanno che pesci pigliare. Cosa succede se è richiesta maggioranza assoluta e una parte dell'assemblea si astiene? Questo deve essere previsto dal regolamento dell'assemblea o da uno statuto, da una legge. La Camera dice chi si astiene non esprime un voto valido, il Senato dice chi si astiene esprime un voto valido. Quindi, se bisogna approvare qualcosa e un certo partito decide di astenersi, alla Camera può stare seduto a guardarsi lo spettacolo, perché non conta. Al Senato deve uscire, perché se no è considerato voto validamente espresso, e se la proposta deve essere approvata a maggioranza relativa, questo vuol dire che i sì devono essere uguali ai no più gli astenuti più uno. Capite la differenza? Allora, anche per riformare la Costituzione, la prima delibera è approvata a maggioranza relativa. Pochissimo. Perché è importante questo? Perché qui, nella prima deliberazione, si discutono gli emendamenti. Tizio propone la riforma costituzionale, va in discussione, nella discussione tutti quanti propongono gli emendamenti e vengono votati uno a uno, e poi c'è una votazione finale, di questo vi parlerò dopo, piccola impressione temporale, e il voto è espresso a maggioranza relativa. La Camera può approvare la riforma costituzionale in prima lettura, con 250 voti su 630. Dipende da quanti sono assenti o astenuti. Ovviamente va approvato lo stesso articolato, per cui qui si svolge anche la navette. Ogni volta che la Camera introduce un emendamento, il Senato deve riapprovare quell'emendamento. Finché le due Camere non approvano il testo identico, non si esaurisce questa prima fase. Esaurita la prima fase, devono passare 3 mesi. Piccola pausa di riflessione. 3 mesi dalla votazione della Camera. Dopo 3 mesi la Camera può riaprire la questione e questa volta non si discutono più gli emendamenti. Questo non è previsto dalla Costituzione, ma dai regolamenti parlamentari. E anche ha un senso, perché se si dovessero discutere gli emendamenti, voi capite che siccome qui sono chieste maggioranze più forti, il problema sarebbe grosso. E in questo caso noi abbiamo 2 ipotesi, che la Camera approvi a maggioranza dei 2/3 e quindi c'è la promulgazione, la Camera e il Senato, entrambe le Camere approvano a maggioranza dei 2/3 e allora abbiamo la promulgazione. Questo sarebbe un meccanismo simile a quello tedesco, maggioranza dei 2/3. L'altra ipotesi è che invece approvi a maggioranza assoluta. Allora, la maggioranza dei 2/3 dei 630 deputati, 210 1/3, 420. La maggioranza assoluta invece 316. Basta la maggioranza assoluta. E entrambe le Camere devono approvarlo almeno a maggioranza assoluta. Se una prova maggioranza assoluta e l'altra maggioranza di 2/3, siamo sempre dentro questo procedimento. Questo procedimento è reso complicato da questa differenza, e cioè che il testo della legge approvata dal Parlamento in seconda lettura viene pubblicata sul Gazzetto Ufficiale con funzione solo notiziale, e per rendere edotti gli italiani che c'è una riforma costituzionale in fase di cottura. A questo punto, entro 3 mesi, può essere chiesto il referendum. E questo referendum può essere chiesto da una minoranza dei deputati e dei senatori, da 5 consiglieri regionali o da 500.000 elettori che presentano la richiesta di referendum. Abbiamo celebrato il referendum il 4 dicembre dell'anno scorso. Notate che c'è stata una serie di polemiche, di discussioni, di dibattiti, di ricorsi ai giudici, di decisioni dei giudici, di commenti sulle decisioni dei giudici, perché questo referendum ha una sua semplicità evidente, anche se i miei illustri colleghi fanno finta di non capirlo. Qui non si chiede di approvare una riforma, ma si dà la possibilità di respingere una riforma. Che differenza c'è? Se ci chiedesse di approvare la riforma, questo referendum dovrebbe esserci sempre, come c'è negli altri ordinamenti. Sarebbe una fase di approvazione della riforma. In Italia invece qui è stato introdotto uno strumento di opposizione alla riforma, per cui innanzitutto non è richiesto un quorum. Il referendum è valido sia che partecipino 5 persone, sia che partecipino il 100% dei cittadini. Non importa. È invalido perché è uno strumento dell'opposizione. È uno strumento delle minoranze. Le minoranze si mobilitano, chiedono il referendum, la maggioranza dei cittadini italiani non gli importa niente, non va a votare, ma la minoranza si mobilita e riesce a bloccare la riforma. Questa è l'idea portante. Per cui non c'è quorum, non c'è un filtro della Corte Costituzionale, perché quello che si è approvato, e il referendum ha un risultato basato sulla maggioranza relativa, ovviamente, no? Basta che sì abbiano un voto in più dei no, e la riforma passa. È stato penoso il dibattito che ha portato al referendum, sia per il merito della riforma, su cui si è detto di tutto, ma cose anche piuttosto gravi, devo dire la verità, dette da un costituzionalista, e sia sulle procedure. Sulle procedure di referendum, addirittura sulla formazione del quesito, una polemica grossissima, cioè è stato approvato dal Parlamento in quattro letture un testo di riforma con un titolo, e una volta che è stato pubblicato qualcuno ha detto: ma il titolo è un messaggio politico e non un titolo di una riforma costituzionale. Te lo potevi accorgere prima, invece di sventolare fette di salame. Insomma, è veramente stato penoso in tutto. Io mi sono dannato alcuni mesi di vita inutilmente, ma qualcuno mi ha anche chiesto chi te l'ha fatto fare, e ho detto: nessuno, se no non l'avrei fatto, dato il mio carattere. Va bene, ma questo è un'altra questione. Allora, vedete, noi abbiamo un sistema di approvazione delle riforme costituzionali che è molto meno rigido degli altri paesi. Da noi cambiare la Costituzione è una possibilità data a una maggioranza assoluta del Parlamento, cioè la maggioranza che tendenzialmente c'è e sorregge il governo. È vero che da noi le maggioranze di governo sono le cose meno coese che esistono nel mondo, ma perché noi siamo un paese di pazzi. Ma il meccanismo è un meccanismo estremamente semplice. E infatti noi abbiamo fatto molte più riforme in 70 anni di quanti emendamenti abbiano introdotto negli Stati Uniti in 220 anni. Da noi la difficoltà è tutta politica. Da noi è difficile cambiare qualcosa di serio nella Costituzione, non è la procedura, ma è la politica l'ostacolo. Riuscire a trovare una maggioranza, perché uno che riesca a portare a casa una riforma costituzionale significativa, che non sia una solita bagianata che noi facciamo, naturalmente ne avrebbe un vantaggio come immagine politica e quindi va bombardato. E insomma è un meccanismo molto italiano. Ci sono limiti alla revisione costituzionale? Questo è un problema molto interessante. Cioè, dato che la nostra Costituzione è così semplice da cambiare, esistono parti della Costituzione che non possono essere modificate da una maggioranza assoluta che sta in Parlamento? E col consenso della maggioranza dei cittadini, o con la distrazione della maggioranza dei cittadini? La risposta è sì. È sì, innanzitutto perché esiste l'articolo 139 della Costituzione. Che è banalissimo. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo è l'unico limite che c'è scritto in Costituzione. E questo limite deriva dalla stessa storia della formazione della Costituzione. La nostra fase costituente che ha portato alla Costituzione è iniziata con un referendum popolare sulla forma di Stato, repubblica o monarchia. E contestualmente al referendum è stata eletta l'Assemblea Costituente, per cui l'Assemblea Costituente è nata con un mandato, scrivi la Costituzione, ma con una scelta a monte a favore della Repubblica. Capite? Di conseguenza i Costituenti tutto potevano fare, meno che scrivere una Costituzione monarchica, ovviamente, ma anche scrivere una Costituzione che dicesse puoi cambiare questa Costituzione con un certo meccanismo, compresa la forma di Stato. Loro erano legati da questa scelta sovrana del popolo per la Repubblica e di conseguenza hanno introdotto in Costituzione un limite. Questo è l'ultimo articolo della Costituzione. L'articolo precedente, il 138, indica il meccanismo di revisione costituzionale. I costituenti hanno dato al popolo italiano l'ultima parola su una revisione costituzionale, dicendo però la forma repubblicana non può essere cambiata. Non aveva il potere di trasferire questo potere a un meccanismo di revisione. C'è un broccardo, voi sapete cosa sono i broccardi? Niente, ma non si insegna più niente neanche all'università ormai. I broccardi sono delle massime antiche, no? Quelle che sentite ripetere spesso, ubi societas, ibi ius, è un broccardo. E uno dei broccardi dice, di uno ve ne ho parlato, nulla potestas nisi a Deo, è un broccardo. E uno dice, nemo potest plus iuris, nemo plus iuris transferre potest quam ipse abet. Nessuno può trasferire più potere di quanto lui stesso abbia. Non è che io posso delegare poteri che non ho. Non è che io posso dire prendi pure quel bene che non è mio. È elementare, ma i broccardi sono tutti elementari, fissano dei pilastri del diritto e uno di questi pilastri è che nessuno può autorizzare altri a esercitare un potere che lui che autorizza non ha. I nostri costituenti non avevano il potere di delegare la modifica della forma di Stato, perché questa era bloccata da una decisione sovrana. Problema è solo la Repubblica nel senso che non c'è un re, il limite? Qui c'è una bellissima avventura interpretativa, perché si è detto che l'articolo 139 richiama l'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, eccetera. E che quando l'articolo 139 dice che non può essere cambiata la forma repubblicana, implicitamente richiama anche la qualificazione della repubblica, per cui non può essere cambiata non la repubblica in quanto forma organizzativa, ma la Repubblica Democratica e la sovranità che appartiene al popolo. Qualsiasi riforma costituzionale cambiasse queste qualità della Repubblica ricadrebbe nel divieto dell'articolo 139. Io che sono sempre attratto dalle formule cabalistiche e dalla esoteria di queste formule, nel senso che la mente umana è complessa e in questo manifesta tutta la sua genialità, apprezzo l'idea che l'ultimo articolo e il primo articolo stiano insieme, no? Tout se tient, si dice, che è un'espressione appunto esoterica. E tanto è vero che poi si incomincia a ragionare avanti. L'articolo 2 ci dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Ecco, la Repubblica si riempie dei contenuti, la Repubblica del 139, dell'ultimo articolo, si riempie dei contenuti del primo articolo, ma anche del secondo articolo, per cui anche i diritti inviolabili sono inviolabili in quanto non soggetti a cambiamento costituzionale. Con legge di revisione costituzionale non puoi incidere nei diritti nel senso di togliere la loro inviolabilità. Qui si apre naturalmente un problema, ma sono modificabili, sì, modificare puoi, ma non puoi togliere l'essenza del diritto. E E chi le dice queste cose? Interessante capire chi le dice queste cose. Questo è un giochino che vi dà l'idea del cerchio esoterico. Questo è tutto quanto quello che produce la dottrina costituzionalistica, ma anche la giurisprudenza costituzionale nei rari accenni che ha dato il problema. E cioè, questo cerchio, per cui l'ultimo articolo, che dice l'unico limite espresso, richiama l'articolo 1, ma richiama anche i diritti fondamentali dell'articolo 2, ma richiama anche il principio uguaglianza dell'articolo 3. Si può modificare il divieto di discriminazione in base a sesso, razza, lingua, eccetera? No, non si può fare. Perché? Perché questo è uno dei contenuti essenziali della Repubblica Democratica. Naturalmente non si può cambiare il suffragio universale, sì, si può cambiare il sistema elettorale, ma non si può togliere il principio per cui la legislazione viene dal Parlamento e il Parlamento è eletto a suffragio universale. Non si potrebbe introdurre un nuovo suffragio limitato e l'eguaglianza del voto, non si può togliere la rappresentatività del Parlamento. Non si può togliere la separazione dei poteri, perché questo è uno degli elementi caratteristici. La distinzione tra chi fa le leggi e chi le applica. E quindi l'indipendenza dei giudici. Il giudice deve essere indipendente dal legislatore, dal potere esecutivo, la separazione dei poteri si coniuga all'indipendenza dei giudici. E non si può togliere la Corte Costituzionale, perché la garanzia della rigidità voluta dal nostro Costituente è basata sul controllo che la Corte Costituzionale, cioè un giudice indipendente, fa sulle leggi costituzionali. E non si possono togliere le procedure aggravate per la revisione costituzionale, perché l'articolo 138, e siamo arrivati di nuovo al penultimo articolo della Costituzione, garantisce la rigidità della Costituzione. Questo, come vedete, è un'opera geniale. È come ricavare qualsiasi previsione dalle sette lettere del nostro Signore, che ha mai sentito parlare di cabalistica ebraica, saprà di che cosa dico, no? La combinazione delle lettere del nome del nostro Signore, che sia benedetto, noi possiamo ricavare tutta la sapienza delle cose, perché le combinazioni sono infinite. Qui le combinazioni non sono infinite, ma percorrono l'intero cerchio che racchiude l'ultimo articolo, limite esplicito, espresso alla revisione, al primo articolo che qualifica la Repubblica e tutto ciò che sta in mezzo e che significa qualcosa. Adesso andiamo a prendere il caffè, ma prima volevo mostrarvi ancora una cosa. Ehi là! Che è questa? Volevo mostrarvi ancora. Datemi un minuto. Sto parlandovi di cose su cui dovrei fare 10 ore di lezione. Questa è una sentenza della Corte Costituzionale. È una sentenza della Corte Costituzionale che ci sta dicendo che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Questo lo dice la Corte. E notate che parla di contenuti essenziali di questi principi supremi. E chi è che dice se una certa norma è un principio supremo e se la riforma tocca il contenuto essenziale? La Corte Costituzionale. Per cui la Corte Costituzionale si è autoattribuita il compito di verificare la corrispondenza delle norme costituzionali a dei principi supremi. Ma questi principi supremi non sono scritti da nessuna parte, sono prodotto della giurisprudenza della Corte Costituzionale. e anche questa è una cosa che dal punto di vista esoterico è estremamente interessante, ma sarà per un'altra volta.